Ora vorrei concentrarmi per gli ultimi 10 minuti della trasmissione su una questione diversa, che però comunque riguarda sempre le persone piccole. Questa volta non riguarda persone piccole che intraprendono un percorso di affermazione di genere, ma le persone piccole che sono state vittima di maltrattamento nella struttura di Stella Maris presso Moltanto di Faulia, che si trova nel Pisano. Questa mattina, infatti, Diego, compagno dell'Antonin Artaud di Pisa, gentilmente mi ha mandato l'ultimo comunicato stampa che hanno pubblicato sul loro sito. Infatti vi ricordo sempre che potete trovarlo sul loro sito no blog Antonin Artaud. Il comunicato ci aggiorna sulle ultime riguardanti il processo Stella Maris. Il comunicato è intitolato "Come se fosse una cosa normale". Vi ricordo che quello che è successo nella struttura risale a diversi anni fa e riguarda una serie di maltrattamenti fisici violenti che sono stati fatti appunto su persone con disabilità, e molte delle persone avevano una diagnosi di disturbo dello spettro autistico con di livello grave, quindi persone con una grossa compromissione. Molte di queste vivevano lì, quindi Stella Maris in questa struttura aveva Montalto di Faulia aveva la struttura residenziale. E che dire, adesso non farei altro che insomma leggervi un po' questo comunicato per aggiornarvi sugli ultimi aggiornamenti che riguardano il contenimento che gli operatori e le psichiatre utilizzavano su queste persone appunto della struttura della Stella Maris. Il comunicato dice: in attesa della prossima udienza, in programma il prossimo 14 maggio, abbiamo fatto alcune riflessioni sull'andamento del processo. Terminato l'interrogatorio di operatori e operatrici, il 12 marzo è stato il turno delle dottoresse Paola Salvadori, ascoltata nel corso della precedente udienza, e Patrizia Masoni. La dottoressa Masoni, psichiatra e responsabile del IRM, Istituto di Riabilitazione di Stella Maris, dichiara che a Montalto di Faulia venivano usati i cosiddetti tappeti contenitivi in caso di crisi degli ospiti. Con questa dichiarazione la dottoressa ha ribadito e meglio specificato uno dei punti più oscuri emerso già nelle testimonianze degli altri operatori. Quando qualcuno degli ospiti diventava particolarmente irascibile e ingestibile, veniva giocata la carta del tappeto contenitivo. Nella triste logica della contenzione, la vicenda dei maltrattamenti alla Stella Maris riesce a conquistarsi un posto di tutto rispetto. Il tappeto contenitivo sostanzialmente funziona così: il paziente viene arrotolato in un tappeto e quindi immobilizzato. La dottoressa, continua il comunicato, ci ricorda che l'idea del tappeto contenitivo comincia a prendere piede dopo che un non meglio specificato dottore americano ne aveva consigliato l'uso nel corso di un convegno di studi da lei seguito, esaltandone gli innegabili effetti pratici, considerando anche il fatto che questo tipo di pazienti non gradisce il contatto fisico, citato testualmente. Una seconda motivazione che la psichiatra riporta durante il processo a favore del tappeto contenitivo indicato sempre da questo fantomatico medico americano consisterebbe nel fatto che nel corso delle crisi del paziente la contenzione renderebbe meno probabile lesioni e infortuni gravi dello stesso. La dottoressa Masoni infatti afferma che il medico, il medico americano che insomma usa come fonte prestigiosa, ci aveva detto: ma voi in Italia non avete problemi con le assicurazioni quando i vostri pazienti si fanno male o tornano a casa con i lividi? Da noi il tappeto evita molte di queste problematiche. E così negli anni 2008 e 2009, ascoltando le parole di questo medico e presumibilmente senza accertarsi della loro veridicità e dell'effettiva possibilità di praticare una simile contenzione in Italia, anche le dottoresse della Stella Maris e Operatoru avrebbero cominciato a utilizzarlo nella struttura, anche se solamente nel 2014 la regione toscana lo avrebbe inserito tra gli strumenti contenitivi accreditati. Nonostante le parole della dottoressa Mansoni, a noi, parla il collettivo Artaud, vi ricordo, non risulta che questo metodo sia stato mai accreditato da nessuno, tantomeno dalla regione toscana. Nel frattempo la struttura si faceva di necessità virtù. All'inizio operatori e operatrici, secondo il racconto della dottoressa, si arrangiavano con quel che c'era, portavano i tappeti da casa, dice. Solamente dopo qualche tempo sarebbe stato possibile un investimento ulteriore. E qui, piccola parentesi, ricordiamoci che, come già ci è stato segnalato diverse volte dal collettivo Antonin Artaud, stiamo parlando comunque di una struttura, la Stella Maris, di un complesso di strutture che gode di un sacco di finanziamenti dal punto di vista sia regionale che nazionale. Diciamo che ha un po' il monopolio sulla Toscana, quindi il fatto che si parli di una condizione di mancanza di personale e di utili per fare, cioè non di utili, di denaro per fare degli acquisti che poi permettano a questi pazienti di stare meglio, sembra un po' insomma una cazzata. Ecco, e la dottoressa comunque continua, e ci dicono il collettivo Antonin Artaud in questo comunicato, che accompagnata da altre operatrici si sarebbe poi recata di persona all'IKEA a fare una scorta di tappeti a basso prezzo, come appunto ha affermato, per risolvere la questione. Probabilmente insomma gli operatori e le operatrici avevano finito i tappeti a casa e quindi c'era bisogno di fare un salto all'IKEA. Nelle testimonianze presentate al processo prima del 12 marzo, alcuni operatori e la stessa dottoressa Salvadori, direttrice della residenza dove sono avvenuti i maltrattamenti sulle persone piccole, avevano parlato della necessità di 5 persone per poter utilizzare il tappeto contenitivo. Un operatore serviva per la testa e poi altri 5 per ogni arto della persona da immobilizzare. Quindi proprio c'era anche una procedura, quindi c'è proprio un'intenzionalità. E durante il processo la dottoressa Masoni sostiene però che basterebbe in realtà un solo operatore e non 5, in modo tale insomma da risparmiare sempre sul terzo settore, no? Per l'utilizzo di questo fantomatico tappeto. Addirittura per facilitare l'intervento avevano pensato di aggiungere delle maniglie al tappeto di modo da prendere come una rete da pesca la persona recalcitrante per poter successivamente procedere con la procedura di arrotolamento. Dulcis in fundo, in mancanza del personale previsto per svolgere la manovra di contenimento, più volte gli addetti avrebbero impedito un possibile srotolamento del malcapitato utilizzando una sedia come fermo, sui cui poi si sarebbero seduti per evitare ogni possibile evasione. Dal nostro punto di vista, quello del collettivo Antonin Artaud che scrive il comunicato, tutto ciò è veramente troppo. Abbiamo ancora gli occhi offesi dalle immagini scorse ormai 2 anni fa sullo schermo del tribunale, che testimoniavano in maniera inconfutabile le, altro che presunte, percosse rivolte agli ospiti della struttura. Abbiamo sentito le ingiurie pesantissime ripetute alle stesse persone, solitamente per il gusto di schiacciare, sottomettere, annichilire le personalità. Questa ulteriore retroscena ci inorridisce e allo stesso tempo ci spinge a formulare alcune dovute considerazioni. L'uso dei tappeti contenitivi pone a nostro avviso alcune problematiche su 2 ordini di riflessione. Da una parte il piano giuridico legale. Com'è possibile che un crudele quanto rozzo marchingegno di questo tipo possa essere considerato regolare? Non ci risulta che i tappeti siano presidi sanitari accreditati al pari di altri. ciò non toglie che altri, come per esempio vari sistemi di contenzione, come le gare a letto, siano corretti, anche se sono accreditati dal sistema sanitario. Ma quello che ci colpisce di più, al di là delle parole accomodanti della dottoressa, è un secondo aspetto della questione, le cui implicazioni vorremmo fossero ben inquadrate. Non si possono arrotolare esseri umani in un tappeto, le persone non si legano mai. Non ci sono ragioni che possano giustificare una violenza del genere, tanto più in un'istituzione di presunta eccellenza deputata all'accoglienza e alla cura, tanto più verso persone, ragazzi, indifesi e bisognosi di altro che di trattamenti disumani e degradanti. L'oltraggio ai corpi, costretti da corde e tappeti di contenzione, annichiliti dagli psicofarmaci, segregati e diumanizzati in quelle strutture sanitarie che continuano a essere istituzioni totali. La presunta eccellenza della Stella Maris è un grande bluff. A Faulia non si mettevano in atto cure o trattamenti terapeutici, ma violenze, trattamenti degradanti e umilianti ai danni degli ospiti, al di là di procedure, protocolli e linee guida che possono offrire un imprimatur giuridico e professionale alla necessità, costi quel che costo, di ridurre all'impotenza una persona, tutte le pratiche di contenzione sono di un'inaccettabile violenza. Uno dei tanti simboli del fallimento dell'utopia psichiatrica. E di nuovo arriva anche un easter egg da questa puntata, perché di nuovo ci mandano un messaggino, sorrido perché cioè, fa riflettere insomma questo messaggio, da una persona che ci scrive sul telefono della radio dicendo: allora, questa è una cosa vista in una puntata di Law and Order 20 anni fa. Un medico andava a un processo, uno pseudopsichiatria, perché durante una sua seduta in cui usava a contenere la persona avvolgendola in coperte, la persona era deceduta. Ecco, quindi vediamo che qui ci si tratta appunto di un vero psichiatra che insomma anche Law and Order hanno utilizzato per la trama della loro puntata, oppure magari la psichiatra si è pure confusa e un giorno ha fatto un sogno un po' strano e ha deciso poi di strutturare l'intero intervento psichiatrico nella struttura della Stella Maris, ispirata da Law and Order. Ecco, ormai sono le 19:31, quindi dovrò passare i microfoni a Radio Fabbrica Frittura Mista, e quindi non faccio tempo ad affrontare, ma come avevo già previsto di non fare a tempo, infatti avevo detto due punti e non tre, in realtà me ne ero preparato un terzo che non farò tempo a discutere oggi, magari lo rimandiamo a più avanti. Però intanto ve lo segnalo, è un articolo su Napoli Monitor che potete trovare sia sul loro sito che sul canale Telegram, che si chiama La parte invisibile di Eufemia, uno sciopero nel terzo settore a Torino. Ecco, in questa intervista del 3 marzo, rilasciata da 5 lavoratrici di Eufemia, associazione torinese di promozione sociale, si parla di quello che è uno sciopero che va avanti dal 29 gennaio. Le lavoratrici protestano contro demansionamenti e inquadramenti inadeguati, ma denunciano anche politicamente le storture di un terzo settore sottoposto a logiche imprenditoriali. Abbiamo intervistato una di loro, dice Napoli Monitor, per capire meglio le origini dello sciopero e le rivendicazioni. Pubblicare questa testimonianza non è solo un gesto di solidarietà verso una lotta specifica, ma un tentativo di diffondere pensieri, esperienze e critiche che trascendono una storia locale. Quindi ecco, vi consiglio di andare a recuperarlo su Napoli Monitor, spero di riuscire poi a ospitare queste compagne ai microfoni di Radio Blackout, anche per fare un discorso in generale sul terzo settore, partendo un po' dalla loro esperienza locale di Eufemia nel torinese. Ci sentiamo settimana prossima, sempre martedì dalle 18:30 alle 19:30. Vi ricordo che potete scriverci a ricongiunzioni@anche.no e seguite il gruppo Telegram Ricongiunzioni per rimanere aggiornato. Ciao!